Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Ciao a tutti, sono Carlo Lucarelli, siete su Radio DJ e state ascoltando Di Giallo, drammatiche, misteriose, incredibili storie sul mondo della musica raccontate assieme a Fabio B. La storia che vi raccontiamo questa volta è una storia drammatica ma bellissima, perché è la storia di una stella sfortunata che però si ostina a brillare nel cielo nonostante tutto quello che le succede e di cose strane, drammatiche e anche misteriose gliene succedono parecchie. Ma lei se ne sta là, sempre in cielo, sempre luminosa, a splendere nel firmamento del mondo della musica, perché lei è Edith Piaf e questa è la sua storia. Piaf, in argot, vuol dire passerotto. L'argot non è una vera lingua, e neanche un dialetto, è un gergo, come lo slang negli Stati Uniti o il cockney a Londra. Una parlata cittadina che si usa soprattutto a Parigi e che è nata nell'ambiente della malavita, per fare in modo che poliziotti e gente comune non capissero cosa si stavano dicendo i criminali. Allora, in argot, la parola piaf significa passerotto e può anche indicare due cose. Fisicamente, un uccellino, piccolo e minuto, molto fragile, che ispira tenerezza. E dal punto di vista sonoro, un uccellino, appunto, un piccolo animale che canta, e canta come lo fanno gli uccelli, con una musicalità innata. Ecco, Edith Giovanna Gasson è una donna minuta come un passerotto, ma è anche una delle voci più belle che la storia della musica abbia mai avuto. Quando canta alla Carnegie Hall, per esempio, nel 1955, il pubblico americano entusiasta si alza in piedi in delirio e le tributa un applauso in standing ovation di 7 minuti. Prima c'era stata una serie di concerti alle Olimpiadi di Parigi e prima ancora e anche dopo collaborazioni e duetti con i maggiori cantanti francesi del tempo e una sfilza di canzoni che diventeranno classici della musica. Il fatto è che non c'è nessuno che come lei riesca a mettere insieme l'amore, la disperazione, la gioia e la rabbia, spesso nella stessa canzone, e soprattutto a cantare i sentimenti con tanta intensità e con tante sfumature. Ha una voce, la piccola Edith, che si estende lungo una gamma di tonalità che sembra infinita, che un momento prima graffia, roca e aggressiva, e un attimo dopo diventa dolcissima, leggera e sottile. È come se avesse uno strumento nella gola, che suona benissimo, come vuole lei, come fanno gli uccelli, appunto, i passerotti. Ecco, la gente, il pubblico che affolla i concerti, che ascolta la radio, che compra i suoi dischi, queste cose le sa, le sente, non le tiene nascoste. La piccola Edith ha un successo enorme, mondiale e riconosciuto. E allora perché ogni tanto medici, infermieri e poliziotti attraversano di corsa la porta dei suoi appartamenti, a Parigi, per portarla di corsa all'ospedale e strapparla ad una morte per overdose di morfina o di barbiturici che assomiglia tanto, ma proprio tanto, ad un tentativo di suicidio? Quando si ascolta Edith Piaf dal vivo, dice chi ha avuto l'età e la fortuna di farlo, si prova una gioia incontenibile. Succede anche con i suoi dischi e le sue registrazioni, ma un po' meno. Una sensazione di gioia purissima che sale, anche se lo stato d'animo non era quello giusto e anche se le parole della canzone o il ritmo parlano di qualcos'altro, amori finiti, male per esempio, nostalgia di luoghi e persone, personaggi ai margini della vita come prostitute e soldati della legione straniera. Eppure nessuno può dire che Edith Giovanna Gasson, in arte Edith Piaf, abbia avuto una vita felice. Ci sono molti musicisti e molti cantanti che hanno avuto una vita difficile fin dall'infanzia, le star della black music, per esempio, come Billie Holiday o James Brown. Ecco, la piccola Edith li batte, sempre che si possa fare una classifica riguardo alle sfortune. Edith, infatti, non nasce in una vecchia catapecchia sul Mississippi o nel sobborgo ghetto di una grande città americana. Edith nasce in mezzo alla strada, sotto un lampione. I suoi sono due artisti molto emarginati e molto poveri, due artisti da strada. Suo padre, Louis Alphonse Gasson, è un acrobata e un contorsionista e sua madre, Annetta Giovanna Maillard, canta nei caffè e nelle fiere di paese. Abitano a Belleville, uno dei quartieri più popolari di Parigi, che è anche uno dei più colorati e affascinanti, anche allora, ma che per i signori Gasson significa solo un quartiere povero, visto che una casa vera e propria non ce l'hanno. E infatti Edith nasce al numero 72 di Rue de Belleville, ma nel senso che ci nasce davanti, sul marciapiede, sotto un lampione, come levatrice a un poliziotto, un flic, si direbbe in argot, che passava da quelle parti. I suoi non possono tenerla, fanno già fatica a tirare avanti da soli e poi comunque il signor Louis Alphonse se ne va quasi subito perché parte per la guerra, la prima guerra mondiale. Allora la madre di Edith la lascia alla nonna materna, una signora di origine marocchina che si chiama Emma ma che si fa chiamare Aisha. Non nuota nell'oro neppure la signora Aisha e non è proprio una nonna modello, perché quando il signor Luis Alphonse torna dalla guerra e va a riprendersi la figlia, trova una bambina rachitica e denutrita, incredibilmente sporca. Allora il signor Gasson se la porta via e la affida a sua madre, la nonna materna di Edith, che sta in Normandia, in una cittadina che si chiama Beret. Questa nonna è un po' meglio, ma in ogni caso la situazione in cui Edith cresce non è proprio l'ideale per una bambina. Perché che mestiere fa la nonna? La tenutaria di un bordello.
Il radiodramma di Radio DJ.
Per un po' di tempo anche Edith fa l'artista da strada, come sua madre. Se ne va in giro per Parigi con suo padre a cantare nelle fiere e nelle piazze, e la notano tutti, quella bambina così piccola, così minuta. È già un adolescente, ma sembra ancora una bambina, che però canta così bene, con quella voce ancora inesperta ma piena di cose. La Francia è appena uscita dalla guerra, la prima guerra mondiale, che ha vinto, ed è piena di spirito patriottico. Così Edith canta la Marsigliese, l'inno nazionale, e i passanti le riempiono di soldi cappello. Ma Edith non è sua madre. La signora Annetta non ha la sua voce, neanche la sua determinazione. Perché è piccola e minuta Edith, ma ha una forza dentro, una forza incredibile. E quando canta questa forza la si sente. E chi ha l'orecchio giusto per sentirla se ne accorge. Così un giorno, mentre Edith sta cantando dalle parti degli Champs-Élysées, all'angolo tra Rue MacMahon e Rue Troyon, passa di lì un tipo, un signore elegante, con lo sguardo malinconico, che si ferma ad ascoltarla. E poi le allunga un biglietto da 10 franchi e un fogliettino con sopra scritto il suo nome e un indirizzo. L'indirizzo è quello di un club, il Gernis, un cabaret che sta lì vicino, sempre sugli Champs-Élysées. Il tipo, Louis Leplay, è il padrone del locale e vuole che Edith vada a trovarlo per un'audizione. Edith ci va e da quel momento la sua vita cambia. Prima diventa un uccellino, un passerotto. E lui sa farla diventare così. L'ascolta, capisce che quella è una voce che non si può lasciar perdere e la scrittura. Però quel nome, Edith Gasson, è così anonimo. C'è quella parola in argot, piaf, che vuol dire tante cose, tutte vanno benissimo per quella giovane donna di 20 anni, per cui eccola, Edith Piaf. Adesso, dopo averla fatta diventare un passerotto, quella donnina dalla voce incredibile bisogna farla diventare una stella. Lui si dà da fare, ma non c'è bisogno di molto. Se ne accorge già dalla prima esibizione al Gernis. Edith è nervosissima, piccolissima nel suo vestito nero, con addosso uno scialle preso a prestito. Sui cartelloni c'è scritto che canterà questa Mon Piaf, la ragazza passerotto in argot. I soliti clienti del club sono venuti distrattamente a sentirla, ma appena canta, loro applaudono. E come applaudono, lei si carica e canta sempre meglio. Da quel momento in poi, i migliori autori di canzoni di quegli anni vogliono scrivere per lei. Riceve l'ammirazione di cantanti come Maurice Chevalier e Mistinguet e di poeti e scrittori come Jean Cocteau. E quando esce il suo primo disco, è subito un successo. Una stella, insomma. Attenzione però, perché con Edith Piaf le cose non vanno mai come devono andare, non vanno mai lisce. Nell'aprile del 1936, Louis Leplay viene trovato steso sul pavimento del suo appartamento, ucciso da un colpo di pistola. Un omicidio come nei migliori gialli di quegli anni, come in un libro del commissario Maigret di Georges Simenon. Anzi, un noir, perché ad uccidere lui, si dice, è stato un gangster della malavita di Parigi, uno di quei brutti tipi che Edith aveva cominciato a frequentare. Non ha fortuna con gli uomini, Edith Piaf. Oppure no, dipende dai punti di vista. Perché li ama, e loro la amano, e quindi da questo punto di vista, da quello della passione, beh, quella c'è, e come. E sono anche tanti i suoi uomini, e tutti particolari, molto intelligenti, molto creativi e molto belli. Lei no, non è bella. Quella testa così grande su un corpo così minuto, invecchiata in fretta, e si vede che ne ha passate tante. Da piccola, tra i 7 e i 10 anni, è stata anche cieca per un'infezione agli occhi. E poi c'è l'artrite che la rattrappisce e le deforma le mani. Però ha un fascino Edith. Quando canta, naturalmente può essere la donna più brutta del mondo, ma diventa bellissima. E poi ha testa, ha cervello e anche cuore Edith. E questo, in una tipa determinata come lei, conta sempre più della bellezza. Però le sue storie, per un motivo o per un altro, finiscono sempre male. A 17 anni, per esempio, incontra il suo primo amore, un giovane muratore che si chiama Louis Dupont. Lui non vuole che Edith canti per le strade e vorrebbe farla lavorare in una fabbrica come operaia. Edith resiste, ma praticamente da subito rimane incinta. Nasce una bambina che chiamano Marcel e Edith accetta il lavoro. Finisce malissimo. Edith molla il lavoro, molla lui e Marcel muore 2 anni dopo di meningite. Il secondo amore di Edith si chiama Albert ed è un protettore di prostitute che vuole mettere anche lei sul marciapiede, ma non ci riesce. Poi arriva il successo, arrivano altri amori e ne arriva uno in particolare. C'è questo giovane cantante, questo tipo affascinante, molto virile, anche molto ironico, che poi diventerà famosissimo soprattutto come attore. Si chiama Yves Montand. All'inizio la storia d'amore è travolgente, Lui è giovane e bellissimo e quando cantano insieme si vede quanto lei sia attratta da lui. Poi però arriva il successo anche per Yves Montand. Arrivano altri impegni, arrivano altre donne e anche lui se ne va. Allora arriva Marcel Cerdan e sembra una cosa stranissima. Perché lei è il passerotto, minuta, sottile, e lui è un pugile, anzi il campione del mondo dei pesi medi. The Moroccan Bomber lo chiamano, il bomber marocchino, perché di origine nordafricana. Alto, fisico possente, naso rotto, niente a che vedere con il mondo dell'arte e della musica, anzi, semmai il contrario. Eppure nasce una storia d'amore da favola e sembra che finalmente la cosa possa durare. Chissà, magari proprio perché è così strano. Ma stiamo parlando di Edith Piaf e le cose con lei non vanno mai bene. Edith è negli Stati Uniti per una tournée, Marcel in Francia per i suoi incontri, ma appena un momento libero lui la va a trovare. Così il 27 ottobre del 1949 prende un aereo da Parigi per andare a New York, dove Edith sta cantando alla Carnegie Hall, ma appena sopra le Azzorre l'aereo precipita e Marcel Cerdan muore con tutti gli altri 49 passeggeri. Una sfortuna con gli uomini, Edith, sfortuna proprio. Quella sera, quando sa della morte di Marcel, Edith vuole cantare lo stesso. Lo fa male, naturalmente, e il pubblico se ne accorge, ma sa anche che lo fa per Marcel e quindi non importa. Infanzia difficile, un misterioso omicidio, passioni travolgenti che finiscono male. Ad una biografia da star maledetta, come quelle degli artisti della black music, come Chuck Berry, o anche quelli dell'hip hop come 50 Cent, manca solo una cosa. Beh, c'è anche quella. Edith Piaf comincia a bere molto presto. Non è vero che Aisha, la nonna materna, le metteva il vino rosso nel biberon. Però Edith vive sulla strada, canta nei bar di Parigi, frequenta un sacco di brutta gente, come i gangster che uccideranno Louis Leplay. Comincia a bere presto e presto diventa un'alcolizzata. La morfina, invece, entra pesantemente nella sua vita dopo un incidente. La prendeva anche prima per l'artrite. Poi un giorno, nel 1955, è in macchina assieme ad un altro grande cantante francese, Charles Aznavour, che allora è ancora agli inizi e le fa da segretario ed autista. Quando hanno un incidente, lei si rompe un braccio e due costole. Comincia a prendere la morfina per non interrompere la tournée. Poi continua a prenderla, anche se è guarita, per dimenticare gli uomini che la lasciano. E presto si ritrova così, morfinomane e alcolizzata. Eppure, nonostante tutto, quando Edith Piaf canta, la gente si sente felice. Perché lei ad essere felice? Come quando canta un brano che diventa il simbolo stesso della rinascita della Francia, dopo i dolori della guerra e che si intitola La Vie en Rose. Nelle sue canzoni, Edith Piaf canta «Mai niente e nessuno mi impedirà di amare. Me lo sono conquistato questo diritto, l'ho pagato questo diritto». Sarà per questo che anche se sul palco sembra vecchissima, segnata e dolorante, chi l'ascolta dice che aveva sempre la stessa voce giovane, da giovane passerotto, di una volta. Edith Piaf muore il 10 ottobre del 1963, quando non ha ancora 50 anni. Come tutte le stelle, il suo ricordo continua nella sua musica e nelle sue canzoni, ma per lei di più. Lei è una stella, o meglio, qualcosa che comunque brilla nel cielo, lo diventa per davvero. C'è un'astronoma russa, che è una sua fan, e che scopre un nuovo pianeta, e a quel pianeta le dà il suo nome. 3772, Edith Piaf, un puntino che brilla nel cielo.